Sono arrivati i nostri ospiti, adesso vi parliamo di un evento molto importante, uno spettacolo che in realtà è un'opera e adesso vi spieghiamo di cosa si tratta. Intanto diamo il benvenuto a un grande attore, Gigi Burruso.
Ciao.
E un grande giornalista, autore in questo caso, Jerry Palazzotto.
Buon pomeriggio.
Benvenuti, benvenuti. Allora, io ho ancora scolpito nella mia memoria perfettamente, devo dire, anche perché insomma nonostante l'andropausa il neurone funziona ancora e quindi ho perfettamente in mente parole rubate. Ho perfettamente in mente I Traditori, sono stati due spettacoli di grandissimo successo, laddove spettacolo si intende proprio nel senso più ampio e nobile del termine. E adesso invece arriva, come dire, non so se c'è comunque un fil rouge che unisce questi momenti, però adesso arriva uno spettacolo che si chiama Butterfly Blues. E devo dire, anche qua mi intriga moltissimo. Nasce da un'idea di Jerry Palazzotto e adesso ci racconta quando è nata l'idea e come poi si è sviluppata.
E allora, innanzitutto io rispondo alla prima tua domanda in qualche modo. Cioè, il filo che unisce tutto questo è comunque un gruppo di lavoro, ed è un gruppo di lavoro, diciamo, che
rodatissimo
adesso,
peraltro,
sì,
ormai.
Per fortuna è, diciamo, abbastanza consolidato, nel senso che è un gruppo che ha fatto queste due opere prima. È un gruppo formato appunto da me, da Gigi, da Fabio Lannino, da Diego Spitaleri e da Marco Betta, ai quali adesso per questa occasione si aggiunge Vito Giordano e poi i due danzatori di cui parleremo. E quindi lì noi abbiamo, diciamo, un metodo tutto nostro, delle dinamiche, ecco, che insomma che la natura per fortuna ci ha regalato, perché è molto complicato, diciamo, lavorare in gruppo, soprattutto quando ci sono, insomma, delle teste che sono, diciamo, particolarmente, diciamo, delicate. E invece lavoriamo molto bene insieme. E questo, nello specifico Butterfly Blues, è un'idea che io ho, diciamo, messo su insieme a loro. Cioè è un'opera corale sia nella realizzazione che nella ideazione, diciamo, che ho messo un testo ma poi loro mettono tutto il resto che vale esattamente quanto il testo, e, in occasione di Piano City Palermo, l'ultimo concerto di Piano City, l'ultima manifestazione appunto del,
in quel caso era solo l'interpretazione di due pianoforti, se
esatto,
non ricordo,
era voce e due pianoforti con gli amici di Piano City con i quali fatto io collaboro per via di altre storie. E si è pensato di fare un grande evento finale che fosse, diciamo, diverso rispetto al concerto per pianoforte, e loro hanno fatto questo esperimento. Insomma, alla fine è andata molto bene perché c'è la piazza piena. E da lì noi abbiamo detto: ma perché questa cosa dobbiamo lasciarla one shot, confinata soltanto in una bellissima prima,
contesto.
Sono 2000 persone, e perché non dobbiamo farla diventare soprattutto ancora più corale?
E quindi avete aggiunto dei tasselli in quel caso, quindi si è aggiunto Fabio Lannino, il suo contrabbasso rispetto alla prima.
Sì, Fabio, diciamo, adesso
però c'è sempre stato,
suona,
come se
esatto,
ci fosse
lui
sempre
è sempre
stato.
C'era in quanto compositore, ora suona. E abbiamo aggiunto
due danzatori, peraltro due grandi nomi del Teatro Massimo di Palermo,
sono che Alessandro Cascioli e Yuriko Nishihara,
e aggiungeranno questa parte anche coreografica, insomma, quindi questo spettacolo si va nutrendo, no, di ulteriori tasselli, questo mosaico diventa un po' più imponente.
Sì, diciamo che in questo caso il nostro esperimento, che fino ad ora è stato, come dire, concentrato fra la musica e le parole, no? Adesso si allarga, si amplia con il movimento, con la dinamica del corpo.
L'armonia.
Ed è per noi molto interessante. È, diciamo, non la prima volta in assoluto, ma la prima volta che questo gruppo, che questo ensemble, diciamo, si misura anche con questa dinamica. Abbiamo anche inventato per l'occasione dei giochi interessanti, diciamo, che di relazione tra la mia figura, che è quella, diciamo, di un narratore, di un uomo che riflette, diciamo, ecco, sulle questioni della nostra storia, sulle frustrazioni degli ultimi 50 anni, potremmo dire, e sulle nostre responsabilità. Dicevo, questa figura in questo caso interloquisce, ha una relazione, diciamo, più diretta con questi
col contesto,
con l'insieme del contesto e in particolare con i danzatori, sì.
Allora devo dire una cosa strettamente personale, cioè ci tengo, mi ripeto in realtà, Gigi sempre molto modestamente ha detto che sono un narratore, secondo me sei di una bravura nei due spettacoli precedenti magistrale, cioè veramente straordinario. E però questo ruolo del narratore lo chiede entrambi, un po' una specie di grillo parlante di ognuno di noi, cioè anche un po' un risvolto della coscienza che su determinati temi magari ogni tanto diventa un po' più impertinente, si fa viva, dice toc toc, c'è questa cosa qua che...
Ma guarda, per parte mia posso dire questo, intanto che diciamo, come si dice ad Oxford, per quanto mi riguarda, venne Oshin, cioè le parole, nel senso che le parole di Jerry ritrovo molte delle mie riflessioni, della mia sensibilità, e quindi mi rispecchio, diciamo.
Altrimenti non poteva funzionare.
Probabilmente così.
No, così.
Anche nell'ironia sottile che, diciamo, è sottesa a queste parole, perché una delle caratteristiche di tutti e tre i testi, devo dire, nonostante i primi due siano, diciamo, fortemente centrati sulle questioni di mafia, sì, e diciamo su questioni altamente drammatiche, ma non meno questo. Però tuttavia in questo caso, come dire, il gusto dell'ironia, di un'ironia amara anche certamente, del disincanto,
un retrogusto,
diciamo,
proprio amaro,
e certamente mi solletica ed è in linea con la mia sensibilità. Che cosa che mi avevi chiesto, scusa?
No, dicevo che alle volte è come se fosse anche un grillo parlante, lo dico perché, sì, te lo spiego, io non ho visto ancora Butterfly Blues, quindi ho curiosità di vederlo, assolutamente sì. Però avendo visto i primi due, durante le performance, le vostre esibizioni nei primi due spettacoli, io più di una volta ho avuto a parte una compartecipazione emotiva fortissima, ma proprio di brividi.
Ma vedi,
e questo sta alle parole di Jerry, in quel caso anche di Salvo Palazzolo, che ha contribuito con Jerry, e alla tua interpretazione magistrale. Io mi sono talmente medesimato e buttato full immersion dentro lo spettacolo che l'ho vissuto quasi proprio sulla mia pelle.
Quello che dice è molto bello, però io forse direi che più che un grillo parlante, perché un grillo parlante, diciamo, è un po' saccente, no? Cioè il grillo parlante, insomma, l'immagine che abbiamo del grillo parlante è di uno che la sa lunga e, diciamo, si mette lì un po' in cattedra. E in questo caso credo che queste parole siano delle parole sofferte, cioè sono delle parole, come dici tu,
riflessioni interiori.
Sono delle riflessioni interiori, è un sussulto di coscienza in cui tutti siamo chiamati in causa, cioè a cominciare dal grillo parlante, ecco, se lo vogliamo chiamare così. Cioè è un individuo che si interroga, e si interroga senza fare sconti a nessuno, nemmeno a se stesso.
Quali temi?
Credo.
Focalizziamo.
Io aggiungo un ulteriore tassello, cioè i personaggi dei primi delle due opere inchiesta per il Teatro Massimo sono personaggi diversi rispetto al personaggio al quale dà vita Gigi. Cioè i primi due sono due personaggi che in qualche modo non hanno la scienza infusa, non sanno, diciamo, si muovono in un ambito nel quale loro si stupiscono a ogni passo. E dicono, ma com'è possibile? Non sono
che sia successo
che
questo,
sia
perché
successo.
Sono tutti fatti.
E quelli, loro prendono coscienza, lui nello specifico prende coscienza man mano che va raccontando, e si accorge delle cose, come una sorta di seduta psicologica, di autoanalisi, sì, si accorge delle cose man mano che le va raccontando. Cioè, lui non entra in scena e dice, fermi tutti, adesso ve la racconto io la storia. No.
Lui la vive,
lui dice com'è possibile,
la rivive,
e comincia a entrare nei gangli di questo depistaggio. Tu hai visto,
sì,
chi ha visto lo spettacolo,
a storie di mafia,
nel quale noi raccontiamo delle cose che sono tragicamente vere e talvolta grottescamente
vere. Per questo si rimane sgomenti spesso, no?
Esatto.
Davanti alla verità.
Butterfly Blues è un'altra cosa, è una cosa molto più teatrale, diciamo, e soprattutto in Butterfly Blues il personaggio al quale dà vita, proprio alito vitale, Gigi, è uno invece che le cose le ha vissute, le sa, e e si rende conto, diciamo, del grande del grande disincanto, della grande delusione nella quale lui si è immerso, nella quale lui ha trovato in qualche modo, si è trovato in qualche modo. Butterfly Blues è la storia di una generazione, che è la mia generazione, la sua generazione. Io sono un po' più grande, un po' più vecchio di te forse, ma comunque insomma è la storia della nostra generazione, perché è una storia di amore, di depistaggi, di delusioni, di grandi illusioni. È una storia di antimafia, diciamo fallita,
di informazione,
di sesso, di porno. È questo, ed è soprattutto, diciamo, l'occasione mancata da una generazione che, come noi raccontiamo, diciamo, voleva cambiare il mondo e in realtà si è trovata
a voler scaricare forse la responsabilità.
Sì, esattamente questa frase che lui ripete sia all'inizio, più volte, dice: ma cioè, come è stato possibile? Cioè, il problema, il nostro, cioè, dovevamo svegliarci in tempo prima di dare la colpa a un altro. Cioè, tutta il nostro vigore intellettuale è stato inutilmente posizionato in questo ambito. Cioè, noi ci siamo occupati soltanto di cercare qualcuno a cui dare colpe che erano soltanto nostre.
Dobbiamo andare in pausa, però vi lascio con un interrogativo da cui poi ripartiremo dopo la pausa. Questa storia che viene raccontata, dove si piazza in quel limite, in quel confine un po' borderline tra il vero e il verosimile? Ripartiamo da qua tra poco con Gigi Borruso e Jerry Palazzotto. Le vibrazioni con dove?
Proprio così, le vibrazioni che ritornano, le abbiamo sentite al Festival di Sanremo e si sono posizionati al quarto posto. Ci hanno, come dire, ci sono piaciuti tantissimo con questa Dov'è, e anche per quello che è stato un po' la rappresentazione teatrale proprio sul palco dell'Ariston.
E a proposito di rappresentazioni teatrali, prendiamo a prestito proprio il titolo della canzone. Dov'è? Ci eravamo lasciati con un quesito, un dubbio. E dov'è il limite tra il vero e il verosimile? Ci stavamo chiedendo prima. A voi la risposta. Jerry Palazzotto e Gigi Borruso.
Vai, Gigi.
Ma in questo caso, in Butterfly Blues, diciamo che non c'è una questione del verosimile e il vero. In realtà si riflette e ci si interroga su tutte questioni che sono assolutamente reali, che appartengono alla nostra storia, che appartengono anche alla nostra storia personale, anche alla piccola storia di ognuno di noi, diciamo, di chi oggi, insomma, ha raggiunto i 50, potremmo dire.
E li ha superati.
E si interroga sulle idealità crollate, sulle scommesse perdute, sulla disillusione rispetto a una generazione che, come diceva Jerry poco fa, pensava di cambiare il mondo, pensava di incidere in un qualche modo sulle realtà, ma è stata schiacciata probabilmente dalla dinamica politica, dalla dinamica culturale, dalla rivoluzione tecnologica, che ha anche modificato per esempio la nostra relazione con la politica,
cambiato,
cioè,
la vita,
cioè,
proprio
una, sì, diciamo che una delle battute del testo, no, è che fino a qualche decennio fa un politico, un ministro, prendeva le sue decisioni riunendo il gabinetto. Oggi le prende direttamente
con
in gabinetto. Sì, basta un caffè, uno smartphone e l'ispirazione mattutina.
Beh, devo dire che l'ambiente poi rispecchia molto anche
e questo obiettivamente cambia la nostra, cioè la politica diventa un fatto di grande solitudine anche, no? Cioè si parla tanto di partecipazione, ma sta partecipazione poi alla fine si riduce in una serie di atteggiamenti compulsivi dinanzi ad uno smartphone, spesso, no?
Sì.
Che creano alleanze, fratture,
consultazioni. Non solo nella politica.
Ecco, tutto questo sicuramente ha spiazzato la nostra generazione e rende anche, a mio avviso, diciamo, non particolarmente facile la comprensione anche per le nuove generazioni.
Noi da questo punto di vista siamo una generazione di transizione, cioè abbiamo vissuto il prima, il durante e vivremo anche il dopo.
Guarda, ti faccio l'esempio appunto personale, che questa cosa comunque nasce da degli influssi personali. Io sono un giornalista che è nato con la carta, cioè io sono stato assunto al giornale, io ero, stavo alla RAI, poi sono stato assunto al giornale Sicilia, che io c'era il bozzone di carta,
block notice.
Io so contare le battute tipografiche, perché certo, i titoli prima si facevano, tu sapevi che dovevano entrare un certo tipo di battute, esatto. Le battute, come sapete, non sono, cioè non è, una lettera non vale quanto un'altra, cioè una I vale mezzo, una M maiuscola, due, esatto, eccetera.
E non è stato... neanche una frase che fa ridere, non è quella.
Esatto. e quindi poi invece sono qui e faccio, diciamo, mi occupo di nuove tecnologie al Teatro Massimo.
Non solo, appunto, cioè, ecco, questo volevo dire.
Quindi siamo esattamente la generazione
al massimo della tecnologia al Teatro Massimo.
E un altro tema che secondo me che ci è piaciuto, diciamo, esplorare, riguarda anche il rapporto appunto con le tecnologie, è quello legato alla velocità. Quando noi andiamo a pensare che le grandi rivoluzioni che producono grande velocità in realtà nascono in modo lentissimo, nascono in alcuni garage fumosi, adesso abbiamo completamente sovvertito questo tipo di rapporto tra lentezza della produzione e velocità dell'effetto, così come un altro tema sul quale noi cerchiamo di spingere una riflessione è quello della fatica. Noi siamo disabituati alla fatica. La tipica battuta che riguarda voi, riguarda i vostri figli, è quella che adesso se tu devi cercare qualcosa, prima che facevi? Andavi, prendevi un libro, scendevi, telefonavi l'amico che le sapeva qualcosa, al limite scendevi, andavi a citofonare.
Adesso impiega 20 secondi.
E siamo disabituati alla fatica. E noi siamo sempre fedeli a quella regola che dice che se una cosa l'hai fatta senza fatica, probabilmente non l'hai fatta bene.
Sì, è vero, è vero.
E questo è un altro spunto.
Ma però se la fatica...
Riflessioni della generazione che ha visto, che ha conosciuto la carta carbone.
È vero, verissimo. Senti, tutto questo poi ci mette davanti a una cancellazione di ogni alibi davanti a queste riflessioni?
Beh, secondo me sì. Anche perché sì, è abbastanza amara la
riflessione è amara. È ovvio che più volte si ripete: e se ci fossimo svegliati in tempo prima, per guardare le cose in modo diverso. Certo, credo che ogni generazione probabilmente vive la sua transizione, no? Cioè, non credo che ci siano generazioni più disgraziate di altre in questo senso, perché sono cose che si sentono. Però
la classica frase: ogni cosa a suo tempo, no?
Certo, però obiettivamente, ecco, è una riflessione da una parte esistenziale, se vogliamo, e in questo c'è tutta la tenerezza, tutto l'affetto anche rispetto a uno sguardo per il proprio passato, per la propria gioventù, per la propria per il momento in cui tutto sembrava possibile. E il disincanto, la frustrazione per ciò che non siamo riusciti, su cui non siamo riusciti ad intervenire, ad essere abbastanza svegli, ecco. Però tutto questo è amaro da un canto, ma dall'altro canto è anche, come vorrei dirti, è anche un gesto d'amore, ecco, cioè anche un gesto d'amore e di fiducia nell'umanità.
Okay, ho capito.
Che per sperare, io almeno la penso così, per continuare a sperare, deve continuare anche a guardare a ciò che non è riuscita. Lì dove ha fallito.
È un rammarico terapeutico.
Perché altrimenti il passato, diciamo, ritorna violentemente alle nostre spalle. E non perdona.
Abbiamo le battute a memoria. Devo dire, posso aggiungere una cosa molto rapida. Nel modo in cui Gigi racconta e dipana questa storia, c'è proprio tutto quello che lui dice. Lui passa attraverso una serie di stati d'animo. Infatti c'è un finale che ogni volta che noi lo sentiamo c'è qualcosa online sul sito di Repubblica. È un finale che ogni volta, ripeto, che noi lo sentiamo ci atterra.
Un pugno allo
stomaco. Perché ci sono tutta una serie di cose che, diciamo, non svegliamo.
Non possiamo spoilerare,
Per cui quest'uomo è un uomo che ha una consapevolezza, e questa consapevolezza esplode in questo finale, in questo suo atto di ribellione, ma è comunque una ribellione che in qualche modo non è assolutamente salvifica né autoassolutoria, è soltanto comunque, per come io, diciamo, l'ho immaginata, una semplice testimonianza di esistenza in vita.
Ok, che però non fa sconti, cioè mi pare di capire.
Non fa sconti.
Non fa sconti, non fa sconti. Allora, tutto questo lo vedrete in unica opportunità per il momento, poi magari chissà, insomma, le vie delle repliche sono infinite. Come esatto. Quindi domenica 1 marzo alle 18.30 al Real Teatro Santa Cecilia, con appunto la voce narrante interpretativa di Gigi Borruso, con la musica di maestri di valore assoluto, due pianisti, Marco Betta e Diego Spitaleri. Al contrabbasso ci sarà Fabio Lannino, c'è anche lo zampino di Vito Giordano con il suflicorno, e poi ci sono questi due danzatori, Alessandro Cascioli e Yuriko Nishihara,
sì, giusto? È giapponese di Tokyo.
È giapponese di Tokyo, che faranno parte di questa scenografia. Tutto questo dall'idea, dalla mente perfida, contorta, però straordinaria, di Jerry Palazzotto. Cosa vorreste che si portassero a casa gli spettatori domenica?
Beh, bella domanda. Penso semplicemente un pizzico in più di coscienza, un dubbio in più su ciò che è una speranza in più, una rabbia in più, se vuoi, un sobbalzo, ecco.
Ok.
La consapevolezza di sapere sbagliare da soli.
Senza attribuire la colpa
Senza attribuire la colpa a un altro, cioè... Il fatto di non poter vivere sempre con l'alibi, che c'è sempre qualcun altro a cui buttarla sul groppone, cioè se perdi.
Quindi un'assunzione di responsabilità.
Esattamente. No, è più che altro. È ancora peggio, perché siamo davanti in qualche modo ad alcuni fallimenti, quindi nell'ambito della storia. Quindi certo. È un'assunzione ancora più di responsabilità. È proprio la presa d'atto di un percorso sbagliato, che non è un cortocircuito, è diverso,
sì,
cioè,
sì.
È proprio la strada che è sbagliata.
È proprio la strada. Bene, allora, buona visione, buona critica, perché poi questo uno si porta dietro, il senso critico. Quindi domenica 1 marzo, ripeto, 18.30 al Real Teatro La Santa Cecilia. Complimenti e in bocca al lupo a tutto il gruppo. Grazie a Rosanna Minofo, che cura l'ufficio stampa, e buon divertimento con Butterfly Blues.
Grazie. Ci vediamo domenica.
Grazie a Jerry Palazzotto e Gigi Borruso. Grazie. Ciao.